Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo.
Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono.
Grande è il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome.
Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino. La tua mano ci guidi alla meta pasquale.
Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Quando il Signore ricondusse prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare.
Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che piena ne ha la faretra,
non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura.
È prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, e in vista di Lui,
quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Generato prima di ogni creatura,
Cristo è il Re dell'universo. Lettura dal libro della Genesi. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce.
Per mezzo della croce il Padre ci mostra l'immensa forza del suo amore. Fratelli e sorelle, abbiamo iniziato il nostro percorso di preparazione alla Pasqua con le parole del Salmo 22: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che sono anche il grido di Gesù sulla croce. Oggi vorrei ritornare su quelle parole e prenderle sul serio. come via privilegiata per guardare a Dio Padre. Perché da un punto di vista umano quelle sono parole di disperazione che un uomo, soffrendo ingiustamente, rivolge a Dio per ottenere salvezza, per ottenere liberazione, per ottenere giustizia. Eppure esse pongono anche una domanda fondamentale. Dov'era Dio? Dov'era Dio quel giorno, il giorno della croce? Come ha potuto permettere che il Figlio, unico Dio, insieme a Lui, soffrisse terribilmente opera degli uomini e morisse? Che razza di Dio è questo? Che razza di Dio consegnerebbe il proprio Figlio alla morte, senza risparmiargli quelle sofferenze? Che razza di Dio rimarrebbe in silenzio, rimarrebbe assente, quando il suo Figlio unigenito grida a Lui dalla croce: «Perché mi hai abbandonato?» Certo, Dio ha risuscitato Gesù dopo la sua morte, ma appunto lo ha fatto dopo la sua morte. Non gli ha risparmiato la croce, la passione e l'esperienza del morire. Perché? Quel grido, fratelli e sorelle, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è così potente che deve necessariamente rivelarci qualcosa di Dio. Non può rimanere inspiegato. Da questo punto di vista supera gli angusti confini del Golgota e diviene, per così dire, un dramma cosmico, ma anche più che cosmico, al di fuori dell'universo, un dramma che si svolge, per così dire, all'interno della natura di Dio. È in tal senso la segna in maniera profonda e indelebile. In quel dramma, in quel grido di Gesù, c'è qualcosa della natura di Dio. Confesso che tutto ciò, per quanto io ci pensi, supera la mia capacità di comprendere come l'amore eterno tra il Padre e il Figlio, l'amore più grande di tutti, l'amore che dà il nome ad ogni amore, l'amore che è così grande che è inspiegabile, incomprensibile, passa attraverso la croce, possa coesistere con la consegna del Figlio alla morte, alla sofferenza, all'ingiustizia, agli uomini. Ma certo non sono io il primo a pormi questa domanda, e anche i primissimi cristiani hanno osato scrutare la profondità di questo mistero, il mistero del Padre di fronte alla croce. E la risposta che si sono dati si richiama alla pagina che abbiamo letto dal libro della Genesi. Non solo quella del sacrificio di Isacco è una pagina molto importante nella Bibbia ebraica, ma anche tante, tantissime similitudini con la croce di Gesù. Abbiamo sentito un padre e il suo Figlio unico, il Figlio amato e prediletto, il Figlio della promessa, il Figlio che aveva atteso per tanti anni, il Figlio che gli era costato tanto, il Figlio che era tutto per lui, tutta la sua speranza, la realizzazione del suo più grande desiderio. Eppure questo amore grandissimo e privilegiato per Isacco è superato da un altro amore, che deve essere perciò necessariamente più grande. Quell'amore grandissimo di Abramo per Isacco è superato dall'amore per Dio. Un amore che è nato e cresciuto nel tempo, nel cuore di Abramo, proprio attraverso l'attesa di Isacco. Mentre aspettava quel figlio prediletto, il figlio amato, Abramo è cresciuto sempre di più in un altro amore, l'amore per Dio. In breve, la Genesi ci dice che il sacrificio di Isacco fu una prova per Abramo, una prova per vedere cosa c'era nel suo cuore, o per meglio dire, una prova per rivelarlo, per manifestarlo, forse per rivelarlo ad Abramo stesso, che lui amava Dio più di Isacco e quindi più di tutto. È una prova superata. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito, dice Dio per mezzo dell'angelo ad Abramo. Nel gesto e nella disponibilità di Abramo c'è la prova incontrovertibile del suo amore per Dio. Non c'è più bisogno di altra prova dopo questa. Per gli ebrei questa logica del sacrificio di Isacco era una realtà molto concreta e molto presente. Quando nasceva un primogenito maschio, loro sapevano che il bambino apparteneva a Dio, la sua vita era di Dio e che per farlo vivere bisognava riscattarlo, sostituendolo con il sacrificio di un animale. Ma ogni volta che celebravano la Pasqua, facevano memoria del sangue dell'agnello pasquale in Egitto, che aveva salvato i primogeniti degli ebrei. E l'agnello pasquale veniva offerto sul monte del Tempio di Gerusalemme, proprio il luogo in cui, secondo la tradizione, Abramo aveva offerto Isacco. Quindi era una cosa che avevano spesso nel cuore, il sacrificio di Isacco, e soprattutto quando pensavano alla Pasqua. Dato che il sacrificio di Isacco era così centrale, non stupisce che i primi cristiani l'abbiano usato come un modello per spiegare la croce. E così Paolo dice: Dio è per noi e non ci ha rifiutato il suo figlio, perché noi avessimo la vita. E così Giovanni dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. O ancora più esplicito e più bello, nella prima lettera di Giovanni: Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione. Fratelli e sorelle, per quanto possiamo capire il passaggio logico dal sacrificio di Isacco alla croce, però rimane un'affermazione enorme. Per me personalmente è una delle cose più profonde del Nuovo Testamento. Non è più l'uomo, non è più Abramo che dimostra il suo amore per Dio, ma proprio il contrario. Sulla croce è il Padre che dimostra il suo amore per noi. Il Padre non è un mostro impassibile che guarda il suo figlio morire senza far nulla. Il Padre è amore. Amore così grande che passa incomprensibilmente attraverso la croce del figlio. Mi verrebbe da dire, esagerando un po', che in quel momento centrale della storia, forse per un secondo, forse per un attimo, Dio ha amato noi più di Gesù. Ma questo ovviamente è assurdo, non c'è una competizione per il cuore di Dio, c'è amore in abbondanza per tutti. Ma certo, i primi cristiani ci rivelano che in quel momento Dio ha amato noi così tanto da tollerare la sofferenza e la morte di Gesù. Questa è la misura dell'amore di Dio, la tolleranza della sofferenza e della morte del Figlio. Per capire questa misura dell'amore di Dio, a me aiuta pensare a un momento preciso del racconto della Genesi che abbiamo ascoltato. Forse il momento più struggente. Quando Isacco, caricato della legna per l'olocausto, alza gli occhi, guarda Abramo suo padre e quasi innocente gli dice: «Padre mio, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Provate a pensare per un secondo cosa deve essere passato nel cuore di Abramo. Quella è la misura del suo amore per Dio. Ascoltar quelle parole di Isacco. Quella è la misura del suo amore per Dio. E io sento un eco delle stesse parole quando Dio Padre, guardando dal cielo a suo figlio, il suo figlio amato sulla croce, sul legno, si sente rivolgere la domanda: «Perché mi hai abbandonato?» È impossibile per noi, ma se potessimo per un secondo immaginare cosa è passato nel cuore di Dio quando ha udito quelle parole. Quella sarebbe la misura del suo amore per noi, la misura del suo amore per me. Fratelli e sorelle, guardando alla croce di Gesù, ci può a volte venire il dubbio che Dio sia assente, che Dio sia lontano, forse distratto, forse non interessato, non coinvolto. Eppure i primi cristiani avevano tutta un'altra prospettiva. Per loro il Padre è forse non l'unico, ma certamente uno dei protagonisti di quell'evento. Molto più di questo. La croce è l'apice, il momento più intenso e più forte e più intimo del suo amore per noi. Non c'è stato altro momento nella storia del mondo in cui Dio si sia fatto più presente, più intensamente, più intimamente coinvolto con noi. La croce è la misura del suo amore. Di fronte alla croce scopriamo che Dio è amore. Dio è amore. Amen.
in piedi per il canto del Magnificat.
Chi osserva e insegna i precetti del Signore sarà grande nel regno dei cieli. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cosa ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Chi osserva e insegna i precetti del Signore sarà grande nel regno dei cieli.
Esaltiamo la provvidenza di Dio, che conosce le nostre necessità, ma vuole che cerchiamo anzitutto il suo regno. Perciò rinnoviamo la nostra adesione alla divina paternità e diciamo:
venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Padre Santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e guida delle nostre anime, assisti i pastori e le comunità che hai loro affidate, perché non manchi al gregge la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità del suo gregge.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Ispiraci un fraterno amore verso i malati del corpo e dello spirito, perché in essi riconosciamo e serviamo il Cristo, tuo Figlio.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Fa che i non cristiani diventino membri della tua Chiesa e la edifichino con la loro carità operosa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Suscita in noi una contrizione sincera delle nostre colpe, perché ci riconciliamo con te e con la tua Chiesa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Accogli in cielo i defunti più bisognosi della tua misericordia, perché vivano sempre con te nella pace della tua casa.
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.
Ave Regina Caelorum.